Ehi, ehi. Quanti hanno la Bibbia con voi? Quanti avete la Bibbia? Potete aprire con me nel Vangelo di Giovanni? Vangelo di Giovanni, aprite insieme a me. La Bibbia, abbiamo passato veramente una serata splendida ieri sera per il matrimonio di Frank e di Silvia. È già però al primo culto vedervi separati non è cosa buona, quindi o ti siedi tu là o si siede lui qua. No, assieme ad stare. Faccio varie scuse, già ancora. Giovanni capitolo 15. Giovanni capitolo 15, vogliamo leggere qualcosa dalla scrittura e sono convinto che probabilmente non avrete mai sentito qualcosa del genere. Quindi voglio invitarvi magari a tenere le pietre sotto la sedia prima di lanciarle. Ok? Poi alla fine magari costruiremo un bell'altare come si faceva una volta. Capitolo 15, il versetto, leggiamo dal versetto 17 in poi, ed è qualcosa che credo vada un po' a sconvolgere quelli che sono stati degli insegnamenti che abbiamo ricevuto negli anni passati, no? Quanti di noi non abbiamo sentito parlare del mondo, quando Gesù parla del mondo, attenti al mondo, il mondo ci contamina. Il mondo ci perseguita, il mondo ci odia, il mondo di qua, a destra e a sinistra, attenzione al mondo, quando usciamo dalle comunità, il mondo, destra e sinistra. E abbiamo sempre associato questa parola, questa espressione, questo concetto al peccato. Sarebbe bello entrare un po' in profondità su quello che è l'espressione sulla parola mondo che viene utilizzata nella nostra Bibbia, che purtroppo nel testo greco in realtà vengono usate diverse parole e in italiano vengono tradotte sempre con la stessa parola. Abbiamo tante difficoltà a volte nelle nostre traduzioni, nelle nostre Bibbie, dove non si riesce a volte a capire realmente il vero significato di una parola, ma la parola mondo molto spesso che è stata tradotta con la stessa parola in greco ha diverse parole che hanno un significato totalmente diverso e a volte utilizzando la stessa espressione o la stessa frase o la stessa parola, chiaramente noi diamo un significato non corretto. E questa sera con la lettura semplicemente di questo passo, di queste parole bellissime di Giovanni 15, è un tempo in cui Gesù, prima di essere arrestato e prima di andare alla croce, lui parla con i suoi discepoli. E apre il suo cuore e rivela determinate cose straordinarie. Tutti quanti noi conosciamo Giovanni 15 come il capitolo della vite dei tralci. No, non mi fate preoccupare. La vite è i tralci. Ok. Gesù ha detto: io sono la vite, voi siete i tralci. Cercate di portare frutto, se no è un problema. Però Gesù non ha parlato solo di questo. Guardate qui, dopo il versetto 16, dove lui incoraggia tutti quanti dicendo: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho scelti e vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto, affinché il vostro frutto sia duraturo, affinché tutto quello che crederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Ma guardate qui al versetto 17: questo io vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Dillo alla persona accanto a te: non hai scelta, mi devi amare. Non hai scelta, non hai scuse. Non puoi non amarmi, anche se sono Juventino, non puoi non amarmi. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato prima me, prima di voi, ha odiato me prima di voi. Gesù mette in guardia i suoi discepoli da questo mondo. Il mondo, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. E noi siamo cresciuti con questo insegnamento, che nella comunità tutti ci amavano, nel mondo tutti ci odiavano. Poi abbiamo fatto delle esperienze un po' particolari. Ma continuiamo, poi parleremo di questo. Versetto 19: se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, per questo il mondo vi odia. Siamo cresciuti con questa mentalità: il mondo là fuori ci odia, no, meglio stare tra di noi, meglio stare tra i fratelli, meglio stare tra i credenti, meglio stare tra i figli di Dio, tra gli eletti del Signore, meglio stare tra di noi. Noi sì che conosciamo il Signore, ma il mondo invece ci odia, il mondo ci perseguita. Siamo cresciuti e siamo andati avanti cercando di capire, insomma, quali erano anche queste differenze. Il versetto 20: ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, e se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Gesù parla di odio, Gesù parla di persecuzione addirittura. Quanti si sono sentiti perseguitati? Odiati. Versetto 21: tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Quante volte ho usato questa espressione? Predicando ai miei vecchi amici, ai miei parenti, alle persone durante l'evangelizzazione. Sono quasi 30 anni che sono nella strada del cercare ancora di conoscere Dio. Ho predicato migliaia e migliaia di volte nelle strade, nelle tende, nelle comunità, ovunque. Lanciavano, in alcuni casi abbiamo ricevuto lattughe, pomodori, banane, uova. Mi ricordo nei quartieri di Catania, Sannulla, San Giovanni Galerma, alla fiera, e ne lassavano correre con Maroni. Bellissimo, di tanto in tanto: Gesù ti ama, ravvediti. Qualche volta qualcosa ci prendeva. Comunque, grazie a Dio, ritornavamo sempre a casa con un po' di frutta. 123: chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Non hanno scuse per il loro peccato. E abbiamo sempre creduto che questo mondo di cui Gesù parlava fossero le persone al di fuori della nostra comunità. Qualcuno si sta chiedendo: ma picchi uso? Vi faccio una domanda: chi è che odiava e perseguitava Gesù? Faccio un'altra domanda da un altro punto di vista: Gesù ha mai avuto problemi con i peccatori? Sì o no?
Mai.
Gesù è mai stato perseguitato dai pubblicani e dai peccatori?
No.
Sì o no?
No.
Mai. Ma allora, di chi sta parlando? Il versetto 25 è la risposta: ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta dove? Nella loro legge mi hanno odiato senza motivo. Qual è il mondo di cui parla Gesù? Non è il mondo della strada. Non è il mondo fatto di prostitute, peccatori, drogati e tossicodipendenti o corrotti. Quando Gesù parla del mondo, Gesù sta parlando del mondo religioso. E lui ha detto: io vi ho tirato fuori da quel mondo e non appartenete più a quel mondo. Perché quando noi andiamo a fare l'analisi della vita di Gesù e del ministero di Gesù, noi ci rendiamo conto che Gesù entrava nel Tempio soltanto per raggiungere più persone in una volta, non perché andava al culto, non perché frequentava qualche posto che a lui faceva piacere più di qualcun altro. Lui usava tutti i luoghi dove le persone si assembravano e dove le persone si riunivano. Lui cercava luoghi e opportunità per parlare a più persone possibile nello stesso momento. Il mondo mi odia, il mondo mi perseguita, il mondo mi farà male, e se lo ha fatto a me, lo farà anche a voi. E quando andiamo a vedere la vita di Gesù, noi vediamo che il mondo di cui Gesù sta parlando erano gli scribi e i farisei. Era il mondo religioso, perché un profeta non è accettato a casa sua. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Quando noi andiamo a realizzare questo, andiamo a leggere Luca il capitolo 15. Ci rendiamo conto di quello che Gesù sta dicendo. Io sono cresciuto, come parecchi di voi, con la paura del mondo. Mi hanno detto, quando ho conosciuto il Signore, che dovevo abbandonare tutti i miei amici, dovevo lasciare tutti i luoghi dove stavo. Mi sentivo in colpa se giocavo in una squadra di pallone, mi sentivo in colpa se dovevo scegliere tra andare al culto o vedermi la finale di Champions, e andavo in crisi se il martedì sera dovevo andare in palestra oppure dovevo andare alla riunione di preghiera. E mi hanno detto che Dio veniva prima, ed è chiaro che Dio viene prima. Il problema è un altro: in che modo viene prima? Luca capitolo 15 ci fa vedere qualcosa di sconcertante. Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per... non per odiarlo, non per perseguitarlo, ma per ascoltarlo. E guardate cosa dice dopo, versetto 2: e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Dio mio, qual è il motivo per il quale Gesù è venuto sulla terra? Per fare una nuova religione o per andare a raggiungere tutti coloro che erano perduti? Allora, di quale mondo sta parlando Gesù? Su chi Gesù sta dicendo e di chi parla quando ci dice state attenti? Non ha mai detto state attenti al lievito dei peccatori. Lui ha sempre detto state attenti al lievito dei farisei. Perché saranno loro che cercheranno di uccidervi, non i peccatori. Quando noi leggiamo i Vangeli e la storia di Gesù, ditemi molto onestamente, come si fa a non amare Gesù? Come facevi ad odiarlo? Lui veniva e guariva, liberava, risuscitava i morti, cacciava i demoni, mondava i lebbrosi, dava la vista ai ciechi, dava l'udito ai sordi, faceva camminare gli zoppi, moltiplicava il pane e il mangiare, camminava sulle acque, annullava le tempeste. Ma perché dovreste andare contro di lui se lui è il Salvatore? Ma chi è che gli andava contro? Coloro che si sentivano minacciati da tutto questo, coloro che avevano il dominio sulla religione e dominavano le persone con la paura della legge, con la paura di un Dio adirato o facilmente adirabile. E quando i farisei e gli scribi mormoravano contro Gesù, perché dicevano costui accoglie i peccatori e mangia con loro, Gesù racconta tre parabole che possono sembrare diverse, ma in realtà hanno la stessa morale, hanno la stessa chiave di lettura. Gesù comincia a parlare della pecora smarrita, della dramma perduta e del figliol prodigo, vi ricordate? Gesù è venuto a fare qualcosa di straordinario e vorrei portare alla vostra attenzione qualcosa che probabilmente e difficilmente sentirete parlare. Tutti quanti noi sappiamo che Gesù è venuto a portare di nuovo l'uomo a Dio. Amen?
Amen.
Questo è sicuramente uno dei lati del ministero di Gesù e della venuta di Gesù più conosciuti, più famosi, più predicati, più insegnati. Abbiamo conosciuto, abbiamo compreso il motivo per il quale Gesù è venuto. Perché Gesù è venuto nel mondo? Per salvare l'uomo, per perdonare i peccati dell'umanità, insomma per riprendere l'uomo e portarlo di nuovo nella presenza di Dio. È vero o no? Ma in quello che Gesù dice e in quello che Gesù fa, in quello che lui dimostra, c'è qualcosa di ancora più profondo che lui vuole insegnarci. E vi chiedo di ascoltarmi con attenzione, non farò tardi. Un paio d'ore. No, scherzo. Quattro. No. Gesù non è venuto a portare l'uomo a Dio semplicemente, ma Gesù è venuto a portare Dio a lui. Lo voglio spiegare il motivo di questa dichiarazione, che può sembrare assurda oppure non troppo biblica tra virgolette. Un giorno Gesù ha detto, ho citato questo ieri al matrimonio, Giovanni 14 è scritto che Gesù, mentre stava parlando con i suoi discepoli, arrivato a un certo punto disse: io vado a prepararvi un luogo e voi sapete dove sto andando. E Tommaso disse: Signore, non sappiamo la via, non sappiamo dove stai andando, come possiamo conoscere la via? E Gesù rispose: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Ora, noi abbiamo sempre interpretato questi versetti dal punto di vista della salvezza. Io questa sera ve li vorrei fare leggere in un altro modo, darvi un'altra prospettiva. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Filippo prende la parola e dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponde: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Gesù non è semplicemente venuto a portare l'uomo a Dio, Gesù è venuto a portare l'immagine definitiva, corretta di Dio all'umanità. E raccontando le parabole, lui dà questa immagine. Chi di voi, dice al versetto 4, quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e non ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Di chi sta parlando qui Gesù? Gesù sta parlando di se stesso. Lui è il buon pastore, lo ha detto qualche capitolo prima in Giovanni 10, è scritto: io sono il buon pastore, il buon pastore dona la vita per le pecore. Vi ricordate? Subito dopo il versetto 8 dice: quale donna se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa, non cerca accuratamente finché non la trova, e quando l'ha trovata chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma perduta. Gesù dà un'immagine bellissima di questo. È un momento di panico quando si perde una pecora, si perdono un soldo importante, una moneta importante, e c'è questo momento di ricerca esasperata per trovare di nuovo ciò che era tuo, e alla fine lui conclude sempre con questa gioia meravigliosa: abbiamo ritrovato ciò che si era perduto. Amen? Ma il culmine di tutto questo è nella parabola del figlio il prodigo, dove lui qui rappresenta qualcuno in maniera particolare. Ora io vi chiedo, vi faccio una domanda, ma non rispondete, rispondete dentro di voi. Quando pensate al figlio il prodigo, a chi pensate? Non rispondete, dentro di voi. Ognuno di noi ha un'immagine del figlio il prodigo. Cioè, io quando leggo il figlio il prodigo penso a mia. Cioè, no, io quando leggo il figlio il prodigo penso a mio figlio che si è allontanato, o a mio marito, oppure a mia sorella, oppure a mia madre. Oppure Quando penso al figlio prodigo penso alla chiesa che si è sviata. O quando penso al figlio prodigo penso a Israele che si è allontanato da Dio. Vorrei darvi un'immagine più grande. Perché non pensare al figlio prodigo come l'umanità intera? È un discorso lungo, chiaramente, non c'entriamo in questo, ma quello che voglio, la cosa sulla quale vorrei attirare la vostra attenzione è non la storia dei due fratelli, che è bellissima e che ci prenderebbe tantissimo tempo. Quello su cui Gesù pone l'enfasi in maniera particolare, ed è questo che faceva adirare i farisei e li faceva andare in bestia, li faceva andare in tilt, perché era qualcosa di rivoluzionario. Gesù è stato il più grande rivoluzionario della storia dell'umanità. Nessuno mai è stato come lui, nessuno lo è mai stato, nessuno mai lo sarà. Lui ha smontato letteralmente i cardini di un impero religioso fondato su una legge e su un'immagine sbagliata di Dio. E cosa ha fatto Gesù? Gesù è venuto a distruggere, a demolire l'immagine sbagliata di Dio e a riposizionare di nuovo Dio dove era, dando l'immagine giusta di come era il Padre realmente nei confronti della sua umanità, nei confronti dei suoi figli. E Gesù, attraverso la parabola del figlio prodigo, dà un'immagine del Padre e quindi di Dio come nessuno mai l'avrà data. Il figlio al prodigo ritorna a casa, vi ricordate? Il versetto 18: mi leverò, andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servitori salariati o stipendiati. Il versetto 20: egli dunque si levò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne... Guardate l'immagine che Gesù dà del Padre. Il Padre lo vide da lontano ed ebbe compassione. Cosa fece il Padre? Non rimase lì. Dice il Padre, dice al versetto 20, corse e gli si gettò al collo, e in una traduzione dice si gettò al suo collo così con tale veemenza che caddero per terra, e il Padre cominciò a baciarlo e a ribaciarlo senza fermarsi. Ma ci vuole un bel amen, però. Perché l'immagine che Gesù sta dando del Padre per gli ebrei è una bestemmia. Per i farisei e gli scribi l'immagine che Gesù sta dando del Padre è blasfema. Vi dico semplicemente un paio di cose che vi danno subito l'idea. A quel tempo i padri, quando il figlio se ne andava di casa in anticipo e chiedeva l'eredità in anticipo, per un padre di cultura ebraica, medio orientale, quel figlio era morto. Veniva cancellato letteralmente dallo stato di famiglia, come per dire: una volta che tu esci da quella porta con la tua eredità, tu non puoi più tornare. Gesù dà l'immagine di un padre che lascia la porta aperta. E già questa è un'immagine sconvolgente per gli ebrei. L'immagine di un padre che corre, di un anziano. Sapete, a quel tempo non c'erano i pantaloni, c'erano le vesti lunghe. Le persone, gli uomini, per correre, e gli uomini anziani non correvano mai, per cultura, per dignità, per un'immagine che avevano. Loro erano i padri e i figli dovevano venire ai loro piedi. E un figlio che si pentiva doveva prostrarsi ai piedi del padre chiedendo perdono. Gesù dà l'immagine di un padre che non solo guarda da lontano, quindi sta parlando e sta dimostrando e sta descrivendo un padre che è in continua e costante attesa di vedere il figlio ritornare a casa. E quando lo vede, non rimane lì, come per dire: te ne accade a sciare in ginocchio da me. No, Gesù dà l'immagine di un padre che esce di casa e si alza la veste e corre. A quel tempo era vergognoso, sapete perché? perché a quel tempo, quando un uomo si alzava la veste e correva, c'era il rischio di vedere le parti intime. Noi queste cose non le sappiamo perché non apparteniamo a quella cultura, ma quello che Gesù sta dicendo è che il nostro Padre non è interessato alla sua immagine pur di andare a raggiungere i suoi figli. Ti darò un assegno. Un padre, fratelli, ascoltatemi, un padre che non è interessato alla sua immagine pur di raggiungere i suoi figli e pur di dimostrare loro quanto li ama. C'è solo una cosa che Dio ha messo al di sopra di se stesso, e quello sei tu.
Grazie.
Lui ha stimato te più di se stesso.
Grazie.
E dà l'immagine di un padre, ascoltate questa, di un padre che esce da casa per andare incontro al proprio figlio. Il padre che esce. Gesù dà di nuovo la giusta immagine di Dio all'umanità. Gesù riporta Dio all'umanità. Gesù riporta Dio all'uomo dicendogli: così è veramente. Ma non è finita qua. Il fratello maggiore ritorna a casa, sente la musica e le danze e chiede al servo: chi è tutto questo malavoglio? E il servo gli dice: è tornato tuo fratello, tuo padre ha ucciso il vitello ingrassato e stanno festeggiando perché lo ha riavuto sano e salvo. Guardate qui il versetto 27. E quello disse: è tornato tuo fratello, tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Versetto 28. Udito ciò, il fratello che fece? Disse: gloria a Dio, mio figlio, mio fratello è tornato a casa. No! Udito ciò,
si
adirò. Si sedia. E non volle entrare. Ascoltate per favore. Non volle entrare. Gesù qua sta descrivendo i farisei e gli scribi. I farisei e gli scribi che non riescono a rallegrarsi per la salvezza del mondo intero. Perché? Perché loro pensano di essere gli unici. E guardate cosa succede qua. Allora suo padre uscì. Questo è incredibile. Suo padre uscì e che faceva? Ditelo forte, uscì e lo
pregava.
Chi è che pregava?
Il padre.
Seconda immagine. Dio che prega l'uomo? No, questo è troppo. Questo è troppo. Dio che esce dalla sua sfera di santità, scende dal trono, va verso i suoi figli e li prega di entrare dicendo: e unitevi alla festa, sono i vostri fratelli. Ricordate cosa disse il fratello maggiore? Sono anni che io ti servo, anni, e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici, mai. E ora che è venuto questo tuo figlio, tu uccidi il vitello ingrassato. Questo tuo figlio mi sembra un po' quello che sta succedendo un po' nelle comunità oggi. Sentite la risposta del padre: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Come per dire: non c'è bisogno che io ti devo dare un capretto, tu sei il signore di tutto quello che sta attorno, perché sei mio figlio, sei l'erede, tu ti puoi prendere pure un gregge intero da mangiare ogni giorno con i tuoi amici.
Il problema è che questo figlio maggiore aveva un'immagine sbagliata di Dio. I farisei e gli scribi religiosi, il mondo di cui Gesù parla, che non riesce a rallegrarsi per la grazia e la misericordia di Dio. Figlio, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua e lo sai, ma questo tuo fratello, questo tuo è mio figlio, ma magari tuo frate, e non te lo dimenticare mai, perché io non hai nipote e tu non hai cugini, è mio figlio e quindi è tuo fratello, è vero o no? Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, l'ho riavuto sano e salvo e bisognava fare grande festa. Ti prego, entra e goditi la festa insieme a noi, condividi con me la gioia, la festa. Gesù dà un'immagine totalmente diversa. Chiaro che lo volevano uccidere, chiaro che lo volevano ammazzare. Guardate cosa è scritto in Giovanni al capitolo 5, guardate l'ultimo versetto, leggiamo Giovanni capitolo 5 versetto 16, dice così: per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Di sabato le persone non potevano essere guarite di sabato, i ciechi non potevano ritornare a vedere di sabato, né gli zoppi camminare, né i sordi udire, né i morti risuscitare. Di sabato non si potevano fare miracoli. Fratelli, ascoltate, la religiosità, la religione rende le persone stupide, le blocca mentalmente e non fa loro vedere realmente la condizione delle persone, e non riesce a fare gioire le persone. Versetto 17: ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Amen. Come per dire, non prendetevela con me, prendetevela con colui che mi ha mandato. Versetto 18, attenzione: per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Sapete qual è la grande missione che ha compiuto Gesù? Non è semplicemente morire sulla croce, versare il suo sangue. Gesù ha finalmente dato la giusta immagine di Dio all'umanità e ha detto: quando pregate, dite così: Padre nostro. Gesù ha riportato Dio all'uomo. Lui continuamente diceva: nella vostra legge è scritto così, nella vostra legge è scritto così, nella vostra legge è scritto così. Vi ricordate del sermone sul monte? Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Amen. È scritto in Colossesi 1:15: Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Se vuoi sapere come è Dio realmente, tu devi guardare Gesù. Se vuoi capire come Dio si comporta con le persone, devi guardare Gesù. Oggi abbiamo creato delle dottrine strane per quanto riguarda le guarigioni, le liberazioni. Appena dobbiamo fare mille consulenze, dobbiamo capire da dove vieni, che religione sei, se dai la decima oppure no, e quello tuo pastore, e onde vai in comunità, e quante maledizioni c'hai a destra, e chiedi perdono per i peccati dei tuoi genitori, chiedi perdono per i peccati dei tuoi. Facciamo una cosa, chiediamo perdono per il peccato di Adamo e siamo tutti a posto. E maledizioni da spezzare a destra, e legami da spezzare a sinistra, e non sono altro che scuse del nostro fallimento. Amen. Gesù non faceva consulenze prima di guarire qualcuno, e Gesù non faceva proselitismo. noi oggi diciamo, se tu non vieni in chiesa, noi non preghiamo per te. Se tu non vieni in chiesa da me, io non vengo in chiesa da te. Abbiamo ridotto tipo un mercato. Non vuoi venire da me? Non pregherò più per te. Perché Gesù ha detto di non dare le perle ai porci. Io ringrazio Dio che lui ha avuto misericordia di questo maiale e non si è stancato fino a quando non l'ha portato a sé. Quello di cui Gesù parlava non aveva niente a che fare con l'evangelizzazione, era una cosa totalmente diversa. Noi utilizziamo i versetti, li tiriamo fuori e gli facciamo. Non abbiamo compreso con chi abbiamo a che fare realmente. Lui è papà. Gesù ha presentato il padre, è l'immagine di un padre meraviglioso che addirittura corre, che addirittura esce di casa per venire incontro ai suoi figli. Ora vorrei chiedervi, come si fa a non amare un padre così? E una volta che tu scopri quanto lui ti ama, come fai ad allontanarti? Sono alcuni che criticano, ad esempio, quando si parla della grazia, della misericordia. Quando tu vieni conquistato e folgorato dalla grazia di Dio, tu non puoi più vivere come una volta. Perché sei talmente innamorato di lui che ogni istante della tua vita lo vuoi spendere per lui soltanto.
Amen.
Gesù non è venuto semplicemente per riportare l'uomo a Dio, ma è venuto per riportare di nuovo la giusta immagine di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre. Nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio e la parola si è fatta carne. La parola si è fatta carne e dice: la legge è stata data tramite Mosè. La legge è stata data, questa è la legge, ma la grazia è venuta. La grazia e la verità sono venute. Non ha mandato qualcun altro. La legge è stata data. Da oggi in poi avrete a che fare non con me ma con la legge. Ma la grazia è venuta. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Siamo stati riempiti. Grazia su grazia. Abbiamo ricevuto dalla sua traboccanza, dalla sua pienezza, grazia sopra grazia. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Grazia su grazia, su grazia, su grazia, sempre su grazia. È qualcosa che non avrà mai fine e che nessuno mai potrà comprendere realmente. Grazia sopra grazia. Alleluia. Stiamo un attimo così e poi passerò la parola a Frank. Non ti lascerà mai. Là dietro all'ultimo posto c'è una ragazza che ha vissuto un momento, una crisi forte, nella quale stava entrando anche in una depressione. Dio sta parlando alla tua vita, dice: io guarirò il tuo cuore. Io guarirò il tuo cuore. Io entrerò in profondità. Anzi, già sto guardando il tuo cuore. All'ultimo posto, su questa fila, c'è una donna che ha passato un momento difficile e ha passato una fase di crisi forte, dove sei all'inizio di una depressione. Non avere e non pensare a ciò che sta accadendo in quel momento, però dai la tua, dal tuo cuore a Dio. Se tu senti questa parola, sai che questa parola è per te. Io non ti conosco, ma lo Spirito Santo ti conosce e sta parlando a te in un modo preciso e profondo, in un modo chiaro, in un modo giusto. E per questo io, per questo il Signore ti sta parlando in quel momento, all'ultimo posto di questa fila, e tu senti questa presenza, vieni avanti che preghiamo per te. Dio là già dove sei, Dio ti può toccare, Dio ti sta toccando. Amen, un applauso a Dio. Io non conosco nessuno, ma Dio conosce uno di noi. Lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi. Alleluia. E Cristo sta dicendo a te, signora, non so come ti chiama, dice: nonostante le tue problemi di relazione, hai avuto una mancanza d'amore da bambina, hai avuto tanti fallimenti d'amore, Cristo dice: io restituirò ogni mancanza d'amore con il mio amore. Io ti farò avere cosa è giusto per me. Io entrerò in profondità del tuo cuore e cambierò ogni cosa. Mi manifesterò nella tua vita in un modo prezioso, perché il tuo cuore sperimenterà la presenza di Dio in un modo glorioso, potente e forte. Sappi che io ti amo per quello che sei. In questi giorni ha avuto molti giudizi. Ti hanno giudicato per alcune scelte. Però Gesù dice: non temere questo, perché io cambierò ogni cosa. Io ti fortificherò, ti darò forza, coraggio per andare avanti, per andare avanti. Se tu credi in questa parola, vieni avanti che preghiamo per te. Alleluia, un applauso a Dio. Ti mettete tutti avanti. Alleluia, corre la bascetta, la massaia, tutti insieme preghiamo il Signore, perché noi siamo il corpo di Cristo. Oh, oh. Senza di te in questo momento, in questo periodo. Alleluia. Cristo sta sanando il tuo cuore. La depressione non è da Dio. E Dio guarisce. E quell'istante Dio sta guardando ogni ferite. Perché mentre che parlo, tu ti stai ricordando di tutto quello che è passato. Cristo dice: fa parte del passato. E ora la mia mano ti tocca. La mia mano ti libera. La mia mano ti ristora. La mia mano ti sana, la mia mano ti guarisce, il tuo cuore sarà più leggero, tu uscirai da qui trasformata, non come tu sei entrata, ma più che mai felice. La tristezza se ne andrà, perché l'unzione di Dio si manifesterà in potenza e in gloria. Dio viene a cambiare, a ristorare. Ascolta bene, questa parola è per te, perché nonostante tutto quello che è potuto accadere, ti
Dio è colui che cambia, che libera e spezza e guarisce, e in questo istante sta toccando la tua vita. Alleluia, alleluia Signore, alleluia, 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 per nome di Gesù. Alleluia. Signore, sanala, sanala ora. Vediamo Gesù. Corra bascetta la passai.
Una nuova creatura. Oh Signore, tu hai svuotato
e ha riempito. Grazie Signore, grazie Signore, perché tu sei venuto a noi. Alleluia. Grazie papà, grazie papà. Alleluia. Dio sanerà il tuo cuore, i disturbi e i problemi che tu hai avuto per quanto riguarda la tua vita sentimentale. Io non ti conosco, ma Dio ti conosce, e Dio è il capo di questo luogo, di questo posto, e il Signore che sa ogni cosa. Sana il tuo cuore, sana il tuo cuore, sana il tuo cuore. Alzi le mani, sana il tuo cuore, apri il tuo cuore a Dio, sana il tuo cuore, sana il tuo cuore, ti sana e ti guida. Un'unzione sta scendendo dalla vita di questa sua figlia, perché sta liberando un impatto nel nome di Gesù Cristo. Grazie papà per ciò che tu stai facendo, stai toccando il suo cuore. Alleluia, grazie Signore, sta cambiando la sua vita. Jesus, in your name, now I need your fire. The love of this girl. Holy Spirit. Now. Fire. Holy Spirit. Corra bascetta la passaia. Che guida la sua vita. E gli dà forza, coraggio. Fino ad arrivare qui oggi. Sei venuto con un dubbio, una mancanza di certezza nel fatto che ciò che tu vuoi che sia fatto recentemente non accade. Non sei sicuro di questo, dice Signore, non credo che è soltanto un sogno. Non è un sogno! Comprendilo che non è un sogno, è una realtà, è avverrà. Perché Dio ha preparato tutto. E tu sai di che cosa ti sto parlando. Non è un sogno. Avverrà presto. Sta entrando in una settimana gloriosa e Dio vede questo. Presto tutte le tue lacrime che sono cadute per la decepzione saranno rimpiazzate in lacrime di gioia nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oh, Dio vi possa benedire. Grazie papà per questo momento, per questo giorno, per tutto quello che tu hai fatto. Glielo di Dio, tutti insieme. Dove metti il tuo piede, la morte se ne va, la tristezza sparisce. Dove metti il tuo